Allora, buonasera, grazie per questo invito. Sì, ho pensato moltissimo all'intervento di Ivan Cicconi, dove ho trovato di una lucidità straordinaria. Mi fa piacere perché le cose di cui vi parlerò, peraltro questa sera, credo trovano un terreno fertile, ecco, nelle cose che, purtroppo, nelle cose che ci ha raccontato Cicconi. Io mi sono occupato anche dei processi di diffusione, ho studiato in passato l'espansione territoriale delle mafie tradizionali. Per mafie tradizionali intendiamo le mafie storiche, vale a dire Cosa Nostra, 'Ndrangheta e Camorra, che sono le tre mafie lunga storia nel nostro paese. Ho studiato l'espansione in aree non tradizionali, così, però questa sera io vi vorrei parlare invece di una ricerca che veniva citata, che è in fase conclusiva, anche se in una fase un po' caotica, cioè nel senso che abbiamo le interviste, i materiali, così è la prima volta, cioè la prima occasione in cui ne parlo in pubblico, ne stiamo parlando molto tra un gruppo di ricerca, anzi sono reduce da 4 ore di conferenza via Skype con un pezzo del gruppo di ricerca. Questa ricerca è finanziata da una fondazione di Palermo, nuova, che si chiama Fondazione di Ricerche Economiche e Sociali sulla Sicilia, la Fondazione RES, di cui il presidente Carlo Trigilia. Non riguarda solo Cosa Nostra, ma si concentra anche sull''Ndrangheta, quindi anche sulla Calabria e sulla Camorra e la Campania. La richiesta iniziale era una ricerca sui rapporti tra mafie ed economie locali. Io poi ho presentato un progetto più focalizzato appunto su quelle che vengono chiamate, con un'espressione suggestiva, aree grigie, la zona grigia, cioè i rapporti di collusione tra organizzazioni mafiose ed economia e società, no? Che, come vi dirò tra breve, sono rapporti ad ampio raggio. E poi si è allargata in un'ottica comparata, perché mi sembrava importante, ho chiesto, e poi è stata accolta, di non limitare appunto a Cosa Nostra, ma di includere anche l''Ndrangheta e la Camorra. Diciamo, sono contento dell'intervento che mi ha preceduto, perché pensavo di iniziare le riflessioni che vi consegno questa sera dicendo che forse vi parlerò di mafia un po' controcorrente rispetto ad alcune immagini diffuse nel dibattito pubblico e sui mass media. In realtà mi ha facilitato il compito, Cicconi, nel senso che molte cose che ha detto, noi le ritroviamo nella nostra ricerca. No, il fatto, le trasformazioni degli assetti più generali, regolativi dell'economia, istituzionali, del rapporto tra Stato e mercato, sono fondamentali per capire alcune dinamiche in cui le organizzazioni mafiose sono, anche nelle aree di genesi storica dove sono fortemente radicate, uno degli attori, sono una parte del problema. E in alcuni casi, uso forse delle espressioni un po' forti, come dire, occultano, per così dire, il resto del problema. Nel senso che in modo legittimo, non vorrei essere frainteso, in modo legittimo, così spesso ci si concentra sulle organizzazioni mafiose, come dice qualche magistrato, sull'apparato militare, sull'ala militare organizzazioni mafiose e si lascia in secondo piano invece quello che è uno dei punti di forza delle organizzazioni mafiose, ma non solo delle organizzazioni mafiose, di un sistema politico-criminale molto più ampio e più esteso, no? Per reagire un po' alle cose che diceva prima Cicconi, sì, sicuramente nel nostro paese non c'è un capitalismo di mercato, non so se il confronto è con i paesi di socialismo reale di un tempo, credo ci sia un capitalismo politico-criminale, un po' per le cose che diceva prima Cicconi, un po' per le cose che cercherò di raccontarvi. Tralascio questa ricerca, insieme a me stanno lavorando altri 15 ricercatori di 6 università. Una cosa che mi piace sottolineare, che ho voluto io, assumendomi anche la responsabilità di questo, che 10 ricercatori non strutturati. Siamo in un momento molto difficile per la nostra università, non strutturati vuol dire che sono dottori di ricerca, assegnisti, quindi un gruppo molto motivato, ho avuto la libertà di scegliere insomma i collaboratori, insomma, quindi siamo un po' sparsi sul territorio. Lo stesso Ivan Cicconi è stato uno dei nostri intervistati, noi abbiamo fatto un centinaio di interviste a testimoni privilegiati, come li chiamiamo nel nostro gergo di sociologi. Interviste a testimoni privilegiati sono delle interviste non direttive, che in genere durano così, non in questionario, ecco, così sono delle conversazioni su una traccia, a seconda dell'interlocutore cui ci rivolgiamo, i magistrati, gli imprenditori, esperti e così di dicendo. Abbiamo una parte anche quantitativa, per la ricostruzione di quadri di sfondo su cui adesso non mi soffermo, per cercare di selezionare le cose da dirvi, e poi quello che ritengo il pezzo e il cuore della ricerca è stato condotto invece attraverso il metodo dello studio di caso, vale a dire con approfondimenti ravvicinati su un territorio, andando a studiare l'interazione tra un determinato contesto territoriale, un determinato settore di attività e un tipo di organizzazione criminale presente in quel territorio e in quel settore. Abbiamo condotto 8 studi di caso nelle 3 regioni, 4 in Sicilia, 2 nella Sicilia occidentale e 2 in quella orientale. Abbiamo differenziato i casi in base al settore di attività per avere un'ampia gamma di situazioni da analizzare, e molte delle cose che sono state raccontate nella relazione precedente le ritroviamo in meccanismi di funzionamento concreti all'interno di determinati settori. Vabbè, uno dei settori più rilevanti è ovviamente quello dell'edilizia e degli appalti, e questo vale per gli interessi delle mafie, si ritrova tradizionalmente un settore tradizionale, anche se le cose sono cambiate molto, no, rispetto al passato, adesso poi magari vi dico qualcosa. E questo è uno dei campi che abbiamo studiato sia in provincia di Palermo che soprattutto in provincia di Trapani, dove abbiamo anche studiato il settore delle energie rinnovabili, in particolare l'eolico, che in quella provincia è molto sviluppato. Per quanto riguarda la Sicilia orientale abbiamo studiato il settore dei trasporti e quello della grande distribuzione commerciale, che è uno dei settori, questo sì, nuovi, nel senso più recente interesse per quanto riguarda la criminalità organizzata, ma non solo la criminalità organizzata, rispetto agli interessi invece diciamo prevalenti nel passato. In Calabria abbiamo studiato la sanità, la sanità in provincia di Reggio Calabria, Reggio Calabria e Locri in modo particolare, e poi una grande opera pubblica, per restare in tema, il lavoro di ammodernamento della Salerno Reggio Calabria. Sì, non poteva mancare, però è davvero molto istruttiva come vicenda, anche perché ormai c'è davvero tantissimo materiale anche a livello giudiziario, e quindi si potrebbe parlare a lungo. Per quanto riguarda infine la Campania, abbiamo studiato la gestione dei rifiuti in provincia di Caserta, dove in ognuno di questi casi noi abbiamo, come dire, una situazione anche tipica, no? Un certo tipo di imprenditore, un certo tipo di settore di attività, il lavoro della grande impresa, per esempio nell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, il ruolo della politica, che in realtà c'è dappertutto, in tutti i casi in sanità. Nel caso della gestione dei rifiuti, il ruolo principale, cioè per capire quello, la cosa che abbiamo studiato noi, è proprio una situazione che riguarda una società mista, le cose di cui ci parlava prima Ivan Cicconi, che è stato, come dire, è il, come dire, il luogo, lo spazio in cui si realizza non tanto l'infiltrazione, ecco, cioè una delle prime cose, così, è ormai fuorviante parlare di infiltrazione della mafia, così in realtà noi abbiamo delle vere e proprie situazioni di commistione tra economia mafiosa.
Sono partner, no? Non sono trovano le parti.
No, vi dico, un'anticipazione proprio in questa riunione che facevamo, così si decideva, dovremmo uscire con un libro, credo, verso intorno a marzo, con dei tempi strettissimi, se indietro se c'era. Facciamo, perché il nostro committente vuole, insomma, già a dicembre ci dovrebbe essere una presentazione a Palermo, così uno dei titoli, perché alla fine eravamo un po' stanchi, diciamo, come fare, così era quello di complici alleati, non è granché bello, non so se voi, Marco, ne sapete i titoli, quelli decidono gli editori, no, per dirvi qual è un po' la logica. Così, quindi qui abbiamo la gestione dei rifiuti, società pubblico-privato. L'ultimo caso è un caso apparentemente anomalo, perché il mercato del falso, invece nell'area metropolitana di Napoli, quindi è un caso che si innesta su tradizioni commerciali di lunga data in quell'area, e che è interessante perché qui abbiamo una configurazione della zona grigia che ha una sua peculiarità, nel senso che in modo molto più evidente che negli altri, prende forma questa zona grigia non solo all'incrocio fra economia legale ed economia criminale mafiosa, ma con un settore sedimentato, con una storia alle spalle molto, molto lunga, di economia informale sommersa, non propriamente criminale o criminale in senso stretto. E quindi abbiamo, insomma, camorra, abbiamo i camorristi, i cosiddetti magliari, i cosiddetti e poi una schiera di imprenditori di diversa natura. Adesso io potrei scegliere di parlare di uno di questi casi, così cercherò di fare un discorso un po' generale senza perdermi, dicendovi cosa emerge, perché alcune cose sono controintuitive rispetto ad alcune immagini che abbiamo, sulla mafia. Si potrebbe così dire, lo dico un po' provocatoriamente, che la mafia esce ridimensionata da questa ricerca, come dire, anche un po' uno dei problemi per la a livello di comunicazione pubblica. In realtà adesso cercherò di precisare cosa intendo per ridimensionata. Noi siamo in un strano paese, ma questo paese è così, dove per lungo tempo di mafia non si parlava, o è stata sottovalutata. Sicuramente adesso se ne parla per una serie di, non si può dire che c'è, io non condivido il silenzio sulla mafia, così, di mafia si parla tanto, c'è un mercato editoriale che tira, quello che io ho scritto, chiamato effetto Gomorra, senza per questo dare una valutazione negativa, no? Né di Gomorra né di Saviano, insomma, il titolo sarebbe molto più complesso. C'è però scarsa attenzione a come se ne parla. Recentemente in uno dei maggiori storici, no, del fenomeno mafioso di Cosa Nostra, Salvatore Lupo, un libretto appena uscito, dice che uno dei problemi è, per chi vuole informarsi su questo, è si entra in una libreria e si trovano in uno scaffale dove tutto è messo sullo stesso piano e in realtà è difficile distinguere, perché nel nostro paese, ad esempio, non si fa grandissima ricerca sulle mafie, no? Le vere, quindi se io dovessi fare un elenco, non so, uno studente per dire le cose, le ricerche più importanti, non solo sociologiche, così non sono così numerose. C'è quindi bisogno di entrare più dentro i meccanismi di funzionamento della cosa, e nello stesso tempo si assiste da un lato a una antimafia un po' inerziale, no? I successi del governo in tema di repressione, della cosa, che non vanno sottovalutati di per sé, però, come dire, vanno piuttosto contestualizzati di cosa stiamo, di dove si sta parlando, e intanto cosa succede nei territori, adesso vi parlo, in cui le mafie sono radicate. C'è una sorta di unanimismo in tema di antimafia a livello, per esempio, politico, no? Io da tempo un po' di polemiche con la Commissione parlamentare antimafia, nel senso che la Commissione parlamentare antimafia non è una commissione permanente, quindi è una commissione che viene istituita con legge ad hoc del nostro Parlamento, è una commissione d'inchiesta, quindi una cosa di decisione importante, che invece ad ogni legislatura viene, come dire, ritualmente ratificata e confermata senza capire bene quali obiettivi deve avere. Insomma, c'è stato ultimamente uno scatto di orgoglio del presidente Pisano, che io non starei però ad enfatizzare più di tanto, perché è uno dei luoghi, pensate a quello della Commissione parlamentare antimafia, in cui c'è meno conflittualità tra le forze politiche, quindi una situazione abbastanza conflittuale, alcune volte anche caotica, così all'interno della Commissione parlamentare antimafia per moltissimo tempo le cose vengono approvate all'unanimità, siamo tutti contro la mafia, quindi si fa dire che non si è contro la mafia, no, si realizza questa cosa, mentre sul fronte degli apparati istituzionali di contrasto c'è una fortissima dialettica, una fortissima conflittualità sulle strategie di contrasto. Chi conosce un po', insomma, la magistratura antimafia, mi riferisco alla magistratura antimafia delle direzioni distrettuali meridionali, c'è una situazione di grande conflittualità che a volte è viziata da personalismi, quello che volete, ma sarebbe sbagliato ridurre una contrapposizione tra buoni e cattivi o tra fazioni di diverso orientamento politico. Ci saranno elementi di questo tipo. In realtà c'è un confronto molto serrato e stretto fra strategie di contrasto della mafia, della rilevanza della mafia nel territorio, nell'economia e nella società. Questo voleva essere una premessa, non so quanto chiara. Tornerei al tema di Cicconi. E la prima domanda che retoricamente pongo è se io mi dovessi dire, a mio parere, quali sono le competenze specifiche dei mafiosi, no? Perché partiamo da questi mafiosi senza fare adesso una rassegna così, ma poi in cosa si contraddistinguono rispetto a tutti? Anche qui bisogna fare molta attenzione. I mafiosi non si contraddistinguono per essere dei capaci e valenti imprenditori, no? Di nuovo l'immagine, i mafiosi sono sicuramente molto attivi e molto efficaci a livello economico, ma non è questa la loro caratteristica, come dire, non è, anche se c'è la mafia imprenditrice, la mafia che si è fatta impresa, così, ci sono queste improbabili stime che vengono, che trovano largo seguito sui mass media, che hanno scarso fondamento scientifico, però sono le uniche cose che passano, perché quindi deve passare l'idea della piovra, no? Del mostro e della cosa. Ecco, l'atteggiamento è nostro, non solo perché, come dire, siamo scienziati neutrali, così, ma perché crediamo che sia anche più produttivo e diverso. Adesso non ho tempo qui per dirvi, ma tutte queste cifre che circolano sul fatturato della mafia S.P.A. così sono veramente poco, cioè al limite servono per tenere alta l'attenzione, se questa è una funzione che dovrebbe essere necessaria, però davvero hanno scarso fondamento scientifico, quindi il potere economico della mafia è più ridotto, ma non limitatissimo. Allora, dire attraverso delle stime fatte a naso che il costo dell'estorsione in Sicilia vale 20 miliardi di euro, dove se si va a vedere come è stata calcolata questa stima non si capisce granché, e dire che invece si aggira su 1,5 miliardi di euro, che è una cosa enorme, con parametri invece calcolati da economisti, così, che comunque hanno... Allora, dire che 1,5 miliardi non fa notizia, bisogna spararla grossa, ingigantendo questo problema, perché un conto è se io devo contrastare, come dire, devo far fronte ad un fenomeno che ha quella dimensione e quell'entità anche di tipo finanziario, altro conto è il resto. Ma come vi dicevo, è uno strano paese, è molto difficile parlare di mafia. Quali sono le competenze specifiche, no, di questi dei mafiosi? Possono essere ricondotte sinteticamente, fondamentalmente, a due tipi di competenze. I mafiosi si contraddistinguono per l'uso specializzato della violenza, quindi sono specialisti nell'uso della violenza, e poi, altra caratteristica molto importante, i mafiosi sono specialisti di relazioni sociali. Io parlo da tempo che una caratteristica importante della mafia è il capitale sociale. Il capitale sociale è un concetto che è nato nella sociologia, adesso viene utilizzato anche nel linguaggio più ampio, è stato ripreso dagli economisti, per indicare quel tipo di risorse che ciascuno di noi ha all'interno della rete di relazione in cui inserito. No, in genere si distingue il capitale economico, no, risorse monetarie, finanziarie, il capitale umano, che sono le credenziali educative, le abilità, così, e poi ciascuno di noi ha le conoscenze, i legami, così, che possono essere utilizzati per molteplici scopi. Il capitale sociale è importante anche perché a livello, una società che è dotata di molto capitale sociale a livello collettivo, in genere si dice che ha un tessuto civico più attivo, maggiore senso civico, no? Uno dei problemi dell'Italia sarebbe soprattutto nel Mezzogiorno, che c'è carenza di capitale sociale. In realtà nel Mezzogiorno non c'è poco capitale sociale, anzi io credo che il Mezzogiorno sia molto ricco di capitale sociale, di rapporti e legami cooperativi, anche se questo capitale sociale, per così dire, è allocato nelle mani sbagliate o viene utilizzato per scopi che non vanno a beneficio della collettività, ma vanno a beneficio di interessi particolaristici. Questo aspetto, cioè, allora, quindi violenza e manipolazione e uso di relazioni sociali è una combinazione di competenze, di risorse, che offre alla mafia, ai mafiosi, un ruolo rilevante. Ad esempio, i mafiosi svolgono funzioni di intermediazione. Prima, le cose di cui ci raccontava Cicconi prima, quando ci parlava delle trasformazioni del mondo dell'impresa e dell'economia, ma anche del mondo, diciamo, della politica, in fondo ci raccontava una situazione in cui aumentano le situazioni di intermediazione. No, io mi prendevo gli appunti, cioè le cose che ci descriveva delle imprese, in fondo queste relazioni, no, di cui parlava, aumentano proprio le forme, no, di, con contratti su contratti, così pure la moltiplicazione delle relazioni contrattuali è una moltiplicazione di funzioni di intermediazione. Vabbè, poi ogni contratto ha bisogno di forme di intermediazioni più o meno regolate, più o meno formali o, come spesso accade nei casi di cui sto parlando, informali, nel senso assunte da soggetti, assunti da soggetti di tipo diverso. Allora, noi nelle situazioni che abbiamo analizzato troviamo i mafiosi che non hanno una grandissima capacità né finanziaria né imprenditoriale. Non è una novità, ecco, non vi sto dicendo questa è una cosa che abbiamo scoperto noi. No, in realtà i mafiosi non hanno mai avuto grandi capacità imprenditoriali e finanziarie, anche se l'immagine, cioè bisogna dire il contrario, perché se no il fenomeno non è pericoloso per noi, perché insomma, gli esempi più noti, se voi pensate ai casi di Sindona, Calvi, come dire, già in tantissimi anni fa i mafiosi, anche quelli più potenti, per quelli corleonesi, dovevano affidarsi a consulenti esterni che poi cercavano di ricavarne dei vantaggi. Certo, la mafia poi ha questa risorsa della violenza che può mettere in atto per far garantire patti, eccetera. Però quindi non sono capacità imprenditoriali. No? Quando i miei studenti mi dicono ma come, ma il capo dei capi è davvero Lina, Provenzano, così, sì, il capo dei capi, non c'è un capo dei capi, ma uno dei c'è un boss di Cosa Nostra sicuramente, non c'è la logica del burattinaio, ci sono delle cose molto più complicate, cioè, c'è una logica di reti di interdipendenza, cioè magari ci fosse il burattinaio, no? Perché forse potremmo scoprirlo, così. Invece disfare delle reti di interdipendenza è molto più complicato. E veniamo all'area grigia. Cos'è l'area grigia? L'area grigia, vi dicevo, è termine suggestivo per indicare questa area di collusione in cui ci sono rapporti di complicità, di alleanza, di cooperazione tra mafiosi e esponenti del mondo legale ufficiale. Spesso si ricorre, per descriversi, un altro termine che viene utilizzato molto, quello di borghesia mafiosa. Adesso c'è viene utilizzato persino dal presidente di Confindustria Sicilia, no, che si è contraddistinto molto su questi temi, e mi riferisco a Ivano Lobei, che parla di borghesia mafiosa, di blocco sociale. Così, uno dei nostri obiettivi nella ricerca è quella di entrare dentro l'area grigia, no? Perché spesso si parla di un'area un po' quasi monolitica, no? C'è questa area grigia, c'è questa borghesia mafiosa. Uno dei miei interessi era andiamo a vedere un po' più da vicino attori e meccanismi di funzionamento. Per definizione questa è un'area dei confini sfuggenti, opachi, porosi, così. Questo è un dato strutturale, però ha una complicata articolazione interna. Noi all'interno dell'area grigia non troviamo un unico tipo di attore, come ci piace parlare a noi sociologi, in realtà troviamo un'ampia varietà di attori che si contraddistinguono in un mondo molto articolato, in forte espansione. Per le cose qui, per questo dicevo, mi è davvero piaciuta, come dire, a livello più macro troviamo, no, le trasformazioni della crescita di questa area grigia, di questo sistema sistema di compenetrazione tra legale e illegale, tra legale, tra illegale e formalmente legale. All'interno di queste aree grigie noi troviamo sicuramente esponenti delle classi dirigenti, delle elite locali, questo è, come dire, è legittimo parlarne. In modo più specifico ci sono almeno quattro categorie di attori che hanno un ruolo rilevante e che li ritroviamo in tutti i territori che noi abbiamo analizzato, sia pure così. Imprenditori, la classe imprenditoriale che fa attività di imprenditori locali, a cui però non sono estranei con logiche diverse anche le grandi imprese nazionali, no, per quel sistema, no, quella fuga dalle regole, no, di cui si parlava prima. Politici, a seconda dei casi politici locali, anche qui è importante sottolineare la levatura, no, delle, non c'è solo il politico regionale, il politico nazionale, che pure incrociamo e troviamo. Il caso che noi abbiamo studiato è perché in Campania, per quanto riguarda i rifiuti, è l'affare Eco 4, cioè quello che ha coinvolto Cosentino, e non solo Cosentino come politico. Così. Vi dicevo, quindi imprenditori, politici, professionisti, no, anche qui è molto interessante, forse un po' sottovalutato il ruolo delle libere professioni, medici, ma soprattutto ingegneri, architetti, in situazioni differenziate, è un ruolo importantissimo, no? Ruolo importantissimo, figura anche questa non nuova, che giustamente Ciccone ci diceva con rilevante già ai tempi di Tangentopoli 1, diciamo, così funzionari pubblici, tecnici e funzionari pubblici, che hanno un ruolo rilevante, no? Il ruolo della pubblica amministrazione più in generale, no? Per le cose che si dicevano per le cose che si dicevano prima. Tra queste figure e mafiosi si stabiliscono rapporti di collusione e di complicità che possono assumere tonalità e gradi diversi. Noi troviamo delle situazioni in cui il mafioso si trova al centro della rete di relazioni, diciamo, è un po' il perno in cui, su cui ruota, no, questi reticoli. Per esempio in provincia di Trapani noi abbiamo dei veri e propri comitati di affari, così, che sono composte da tutte queste figure. Quello è uno dei casi interessanti, perché siamo riusciti a farli emergere attraverso un'analisi, tutte queste figure, con un ruolo abbastanza forte dei mafiosi, ma i mafiosi non sempre, non necessariamente, sono gli attori dominanti. Noi possiamo trovare tra queste figure, noi abbiamo chiamato, questa è una cosa però che ritrovavo anche nella... c'è una forte ibridazione di queste figure, no? Noi possiamo trovare il consulente tecnico che poi si mette a fare impresa, che diventa imprenditore, il mafioso che si mette a fare l'imprenditore, o che si candida in consiglio comunale, si mette a fare, come dire, entra in politica. Ripeto, nulla di nuovo, però vederle in un'ottica diciamo di interazione reciproca, no? Andare a ricostruire, noi abbiamo ricostruito i reticoli sociali, quello che viene fuori è che, dicevo, il mafioso non è necessariamente l'attore dominante, noi possiamo trovare a svolgere questa funzione altri attori. E in alcuni casi, come dire, si crea un sistema di relazioni di affari che acquista, per così dire, una sua propria autonomia, riesce ad emanciparsi dagli stessi mafiosi. Ad esempio, il ruolo dell'andrangheta nel controllo della sanità in provincia di Reggio Calabria, rispetto a quelle che erano le nostre aspettative iniziali, ne esce fortemente menzionato, non che l'Andrangheta non abbia un ruolo strategico, vi ricordo delle vicende, come dire, di grandissimo, no? L'omicidio Fortunio, per dire tutto, ma ve ne potrei raccontare, ma se si va a vedere il sistema, no, di funzionamento, come ci ha detto un magistrato in un'intervista, dice, in questo il sistema del malaffare è più forte del sistema mafioso, e questo lo possiamo trovare anche in altri casi. Per questo parlavo di capitalismo politico, no, che capitalismo politico criminale, un po' in tutti i casi noi troviamo questa ipertrofia della presenza politica o di soggetti come dire, che nominati dalla politica, no? I partiti senza partito, questa occupazione delle istituzioni e l'uso della spesa pubblica, perché poi noi in tutti i casi che abbiamo analizzato abbiamo rilevato la presenza di giochi, utilizziamo un po' questo linguaggio, giochi a somma positiva, no? Anche questa qui un'immagine un po' controintuitiva rispetto a quella che credo abbiamo sulla mafia, no? La mafia che impone, così, che dovrebbe optare per giochi a somma negativa, no? Cerca di guadagnare, arraffare tutto quello che può, no? Del tipo chi vince piglia tutto. Cioè noi in realtà abbiamo un sistema in cui i giochi sono a somma positiva, oh, e a somma positiva, e il problema semmai è come spartirsi la torta, no? Il problema è più di distribuzione delle risorse, dove, ripeto, non è detto che i mafiosi abbiano la fetta più grossa, anzi, spesso si devono accontentare rispetto, a seconda dei casi, dei politici o di imprenditori. Noi abbiamo ricostruito intere carriere di imprenditori di successo che spesso sono partiti da una posizione di subordinazione rispetto alla mafia, pagamento del pizzo, così, fino ad arrivare ad un rapporto di più strumentale e giungere poi ad una posizione di vero e proprio quasi organico con la mafia. Il problema qual è? I mafiosi, anche quando si trovano nei settori più innovativi, vi dicevo prima delle auto, no? Allora, e si dice giustamente le mafie ci sono, però noi siamo andati a vedere, no, in provincia di Trapani, in modo concreto, i mafiosi, l'interesse principale dei mafiosi è rivolto ai lavori di costruzione delle infrastrutture. Mi pare di un vento, come dicono in una cosa. Vuol dire, no, sono così perché controllano il ciclo di cemento, quelli che sono i loro settori di attività, così. Mentre facevamo la nostra indagine, quella di Trapani l'ho seguita anche io direttamente sul terreno, come diciamo noi, perché mi incuriosiva molto, così maturava, no, nel nostro gruppo l'idea che c'era un personaggio che non era emerso fino ad allora, emerso poco tempo fa, così a livello giudiziario, di cui non potevamo dire nulla, ma che tornava sempre, così, che era un imprenditore con lui sì, partecipazione in holding internazionali, società quotate in borsa, e così, che era uno, come dire, si trovava in una condizione particolare, era uno degli sviluppatori, come vengono chiamati nel settore, che facendo un po' le nostre indagini sul campo, come dire, si vedeva che era, aveva un vero e proprio impero economico nell'eolico e negli ultimi tempi nel fotovoltaico, no? Nella provincia di nuovo in forte espansione. Attenzione, le energie rinnovabili sono controllate da meccanismi di regolazione molto diversi dagli appalti tradizionali, no? Poi su questo comunque abbiamo qui un esperto, non quindi anche lì interessante sulla cosa. Ci siamo convinti che questo personaggio nella costruzione delle nostre reti, cioè noi cerchiamo proprio di costruire proprio i reticoli anche come dire, formalmente, al computer veniva fuori questo nodo dell'imprenditore che era molto più rilevante di questo. Ebbene, 20 giorni fa, con una misura di prevenzione della direzione distrettuale di antimafia di Palermo, ha fatto il più grosso sequestro mai realizzato in Italia di beni mobili e immobili questo personaggio. Vi dico, alle 7 del mattino mi chiamava da Palermo per dire, risultavamo un po' per la ricerca, per la ruota, nel senso che eravamo sulla pista giusta. Allora, aree grigie, borghesia mafiosa, noi ci troviamo di fronte a gruppi politici che svolgono queste funzioni, io direi, regolative, ma che come dire, sostituiscono all'acquisitività di mercato, un'acquisitività, un orientamento acquisitivo basato sui meccanismi che ci venivano descritti prima. I mafiosi servono perché sono degli attori importanti, uno perché sono specialisti, servono per le loro competenze specifiche. No, cosa vuol dire quando io dico sono specializzati nella violenza e nelle funzioni di relazioni sociali? Che ad esempio sono due risorse molto importanti per svolgere bene, con efficacia, funzioni di intermediazione, per offrire delle garanzie. No? In fondo già il pizzo, quando non è come dire, predatorio e impositivo, implica un rapporto di reciprocità. Cioè la funzione fondamentale del pizzo non è quella solo della violenza, così, ma quella di stabilire una forma di reciprocità tra estorto e estorsore, è una forma di scambio che poi può trasformarsi in rapporto di collusione. Queste funzioni, dicevo, permettono di far rispettare i patti, ma hanno come dire, un loro valore anche quando ad un certo punto queste sanzioni non servono più. Noi abbiamo delle situazioni in cui queste cordate politico-affaristico-imprenditoriali continuano a funzionare con meccanismi illegali anche senza la presenza dei mafiosi. Prima Cicconi citava il metodo del tavolino, adesso non sto a raccontarvi perché forse devo anche chiudere, era un metodo, come dire, centralizzato di gestione degli appalti che garantiva una coda, no, nell'accesso, così, attraverso accordi collusivi di cui si facevano garantiti i mafiosi. Quando il metodo del tavolino, per questioni anche strutturali, per l'azione di molteplicità di fattori, viene meno, non è che vengono meno gli accordi collusivi tra le cose. Quindi è come se ci sono meccanismi di apprendimento che si autoalimentano in questo tipo di cose, dove, vi dicevo, queste reti continuano a funzionare, con queste cordate, anche quando viene meno uno dei nodi, che può essere uno dei nodi, uno dei ragni importanti, ma non è l'unico e non è necessariamente il più importante. La rete si tiene attraverso altri nodi su cui forse c'è scarsa attenzione. Chiudo con una considerazione che è condivisa anche da una parte della magistratura antimafia, vi dicevo prima del confronto molto aspro che c'è tra alcuni magistrati, noi abbiamo intervistato, qui molti li conosco da tempo, quindi ci capita, quindi c'è un confronto così, come ci ha detto un magistrato molto noto, no, nella, palermitano, dice uno dei problemi, e fa pensare alla visione panpenalistica che si ha della, sotto proprio questo panpenalismo nei confronti della mafia. Perché la tormentata vicenda del cosiddetto concorso esterno, no? Che poi non è una vera e propria fattispecie di reato, ma è quella quell'imputazione che dovrebbe consentire di colpire le relazioni di complicità. Ebbene, forse chi di voi ha seguito queste cose sa che a livello giudiziario si può portare avanti un'accusa di questo tipo quando si prova il fatto che un soggetto esterno, non mafioso, abbia offerto un qualche servizio all'organizzazione criminale, a Cosa Nostra. No? Cioè io devo dire, quindi, posso prendere il politico, l'imprenditore, ha in qualche modo favorito, offerto sostegno a Cosa Nostra. Quello che emerge da questa ricerca, ma che diciamo, non è nuova, ma per i meccanismi e le trasformazioni sociali ed economiche di cui si è parlato prima, si è sicuramente ampliata, cioè non è molto meno circoscritta di allora, forse non serve neanche più parlare di area grigia, ma insomma, per capirci. E il vero problema è che in molti casi il rapporto è di tipo inverso, cioè come dire, ci sono una serie di vantaggi che vengono ricavati dai soggetti esterni, imprenditori, così dal loro rapporto con la mafia. Cioè lo scambio è reciprocamente vantaggioso. La visione che vede al centro di tutto, no? La mafia, ripeto, ben venga, perché c'è stata nel nostro paese scarsissima attenzione su questo, ma rischia di essere davvero riduttiva e di lasciare in secondo piano, nell'ombra, altri rapporti che invece sono importanti, che vanno nella direzione, credo, delle cose che dicevo prima Ciccone. Grazie.